ad alta voce. Lino Guanciale legge Uz di Bruce Chatwin, traduzione di Dario Mazzone.
Quarta puntata.
Non sono un esperto in porcellana di Meissen, anche se gli anni passati a scarpinare per i musei mi hanno insegnato che cos'è, e nemmeno posso dire che mi piaccia. Ammiro comunque la prorompente energia di un artista come Kendler, che si misurò con una materia per lui del tutto nuova. E mi schiero decisamente dalla parte di Uz nella sua disputa con Finkelmann, il quale nelle sue note sul gusto plebeo nella porcellana vorrebbe sostituire questa vitalità plebea con la mano senza vita della perfezione classica. Sono altrettanto affascinato dal modo in cui la malattia della porcellana, la Porzellankrankheit di Augusto il Forte, influenzò lui e i suoi ministri, al punto che i loro deliranti progetti per la ceramica si confusero con l'effettivo potere politico. Di Brühl, che sarebbe diventato direttore della manifattura di Meissen, Horace Walpole scrisse caustico contro un principe, Federico il Grande, che viveva in un accampamento con la frugalità di un soldato semplice, egli non aveva predisposto altro che gingilli. Ognuno degli oggetti scelti da Uz doveva riflettere gli umori e le sfaccettature del secolo della porcellana, l'arguzia, il fascino, la galanteria, l'amore per l'esotico, la cinica indifferenza e la spensierata gaiezza, prima che tutto fosse spazzato via dalla rivoluzione e dal calpestio degli eserciti. Sugli scaffali più lunghi erano sistemati piatti, vasi, bricchi e zuppiere. C'erano scatole per il tè in grè rosso levigato di Johann Böttger, l'inventore della porcellana. C'erano boccali di Böttger con la montatura in argento dorato, teiere con scene alla Watteau, teiere col beccuccio a forma di testa d'aquila e teiere dipinte con pesci rossi, a imitazione dei modelli cinesi e giapponesi. Uz mi si avvicinò, respirando affannosamente alle mie spalle. «Belle, eh?» «Belle», ripetei. Mi mostrò uno splendido esempio di Indianische Blumen e una ciotola a fondo turchese dipinta da Herold, con un riquadro raffigurante Augusto insediato sul trono come l'imperatore della Cina. Mi mostrò le imitazioni fatte a Meissen del Kangxi bianco e blu, la porcellana che il suo eroe Augusto aveva amato con tanta passione e per la quale aveva svuotato i suoi forzieri a beneficio dei mercanti di Parigi e di Amsterdam, fornendo così al suo ministro dell'industria, Graf von Schirnhaus, il pretesto per lamentare che la porcellana è la bacinella in cui si raccoglie il sangue cavato alla Sassonia. Tuttavia, a una zuppiera del servizio dei cigni, era stato riservato un posto d'onore, una fantasia rococò su piedi formati da pesci intrecciati tra loro. I manici a forma di nereidi, il coperchio un alto groviglio di fiori, conchiglie, cigni e un delfino dagli occhi sporgenti. Una vera mostruosità. Non fosse stato per il virtuosismo della fattura. Diedi un'esclamazione soffocata, sapendo che il modo migliore per ringraziarsi un collezionista è quello di mostrarsi entusiasti dei suoi oggetti. «Venga!» mi chiamò Utz dall'altro lato della stanza. Aggirai cautamente il pellicano e il rinoceronte e raggiunsi la seconda serie di scaffali, su cui era allineata in file di 5 e di 6 una moltitudine di statuette del Settecento, tutte vestite e dipinte con colori sgargianti. Vidi le maschere della commedia dell'arte, Arlecchino e Colombina, Brighella e Pantalone, Scaramuccia e Truffaldino, il dottore con un cavatappi per barba, il capitano che, essendo spagnolo, aveva un paio di baffi nerissimi. Utz mi ricordò che gli attori italiani, quelli veri, erano stati maestri dell'improvvisazione e decidevano cosa e come recitare soltanto 5 minuti prima che si alzasse il sipario. Mi indicò la personificazione dei continenti. L'Africa in pelle di leopardo, l'America in piumaggi, l'Asia con un cappello a forma di pagoda, mentre un'Europa lasciva dai fianchi larghi era a cavalcioni di un cavallo bianco. Poi fu la volta delle dame di corte, dame dai sorrisi di ghiaccio e dalle crinoline ondeggianti, con le parrucche incipriate e le guance punteggiate di nei artificiali. Avevano un nastro nero legato intorno al collo. Una accarezzava un carlino, un'altra baciava un nobile polacco, un'altra ancora un sassone, mentre Arlecchino sbirciava sotto la sua gonna. Madame de Pompadour, in un abito lilla disseminato di rose, cantava l'aria dell'Acia e Galatea di Lully, che aveva cantato in vita col principe di Rohan come partner al Petit Théâtre de Versailles. I ceti più bassi erano rappresentati a seconda delle varie occupazioni: il minatore, il cordaio, il taglialegna, la sartina, il parrucchiere e un pescatore ubriaco fradicio. I pastori suonavano il flauto, un turco aspirava boccate di fumo da un narghilè. C'erano tartari, indiani del Malabar, circassi e saggi cinesi con la barbetta a punta e uccelli canterini appollaiati sulle dita. Una coppia di massoni esaminava un mappamondo. Un pellegrino reggeva il bordone e la conchiglia e una mater dolorosa, perennemente afflitta, sedeva accanto a una suora sconsolata. «Stupendo!» gridai. «Incredibile!» «Ora dia un'occhiata a questi due buffi tipi!» Utz stava accarezzando la guancia di un grottesco giullare. «Questo è il buffone di corte Fröhlich. Quello è il direttore delle poste Schmiedel.» I due pagliacci si esibivano ai banchetti reali e facevano sganasciare tutta la compagnia fino a notte fonda. Per Utz erano spassosi come dovevano essere stati in vita. Schmiedel, mi disse, aveva il terrore dei topi e questo era il motivo per cui Kendler aveva scelto di ritrarre il buffone di corte nell'atto di stuzzicare l'amico con una trappola per topi. Kendler, disse ridacchiando Utz, era un uomo spiritoso, satirico, era sempre in cerca di persone di cui ridere. Feci una risatina forzata. «Ora, signore, vuol guardare questo?» Il gruppo raffigurava il soprano Faustina Bordone che cantava estasiata mentre una volpe suonava il clavicembalo. Faustina, mi disse, era stata la Callas dei suoi tempi ed era la moglie di Hasse, il compositore di corte. E aveva anche un amante che si chiamava Fuchs e deve sapere, disse Utz, che Fuchs in tedesco significa volpe. Lo sapevo già, è molto divertente, no? Molto, risi. Bene, su questo siamo d'accordo. Si lasciò sfuggire un cachinno inaspettatamente fragoroso e continuò a sbellicarsi dalle risa fino a quando Marta tornò con le sue tartine e lo zittì con un altro «Herr Baron!». Non appena lei voltò le spalle, Utz rientrò nel suo mondo di figurine. Il viso gli si accese. Fece un largo sorriso mettendo in mostra le gengive infiammate e mi fece vedere le sue scimmie musiciste. Incantevoli, vero? Assolutamente, convenni. Le scimmie indossavano gorgiere e parrucche incipriate e, guidate dalla bacchetta di un tirannico direttore d'orchestra in marsina blu, strimpellavano il violino e la chitarra, suonavano la tromba e cantavano, scimmiottando, l'orchestra privata del conte Brühl. «Io», si vantò Utz, «sono il solo collezionista privato a possedere la serie completa! Che bellezza!» lo blandì. Infine passammo dalle scimmie al resto del serraglio, dove c'erano cutrettole, pernici, un tarabuso, una coppia di sparvieri, pappagalli e parrocchetti, orioli, colombi e pavoni che facevano la ruota ostentando le piume della coda. Contai un cammello, un camoscio, un elefante, un coccodrillo e un cavallo lipizzano condotto a mano da un negro. Il carlino preferito dal conte Brühl se ne stava acciambellato su un cuscino di velluto rosa, mentre sullo scaffale più in basso, come un grande pesce albino, era adagiata una coda di cavallo in porcellana bianca a grandezza naturale. Avrebbe dovuto servire, almeno così mi disse Utz, per un monumento equestre ad Augusto nello Judenhof di Dresda. Poi prese uno dei suoi 7 arlecchini, proprio quello che gli aveva regalato sua nonna quando era ragazzo, e capovolgendolo mi indicò il marchio di Meissen, 2 spade incrociate, e un'etichetta con un numero e alcune lettere in codice. Era il contrassegno del museo. «Ma questa gente», mi sussurrò Utz, «ha commesso un errore». Una mattina di febbraio del 1952, dei colpi alla porta annunciarono l'arrivo di 3 visitatori indesiderati. Un conservatore del museo, una fotografa e uno zoticone con la faccia butterata dall'acne che, come Utz indovinò, era un agente della polizia segreta. Per le 2 settimane successive Utz assistette inerme mentre il terzetto metteva l'appartamento sottosopra, lasciava orme di fanghiglia sul tappeto e faceva l'inventario di tutti gli oggetti. Il conservatore lo diffidò dal manomettere le etichette, altrimenti la collezione sarebbe stata confiscata. Utz non poteva soffrire soprattutto la fotografa, una giovane astigmatica, arcigna e fanatica, in preda a un parossismo di indignazione. Secondo il suo punto di vista, era inammissibile che Utz tenesse per sé quei tesori che appartenevano di diritto al popolo. «Davvero?» rispose lui. «E in base a quale diritto? Quello di rubare, immagino». Il poliziotto gli disse di tenere a freno la lingua, altrimenti sarebbe stato peggio per lui. La fotografa trasformò la stanza in uno studio di fortuna, facendo un mucchio di storie, come se la sua macchina fotografica a lastre fosse un oggetto di valore incalcolabile. Quando Utz sfiorò accidentalmente l'obiettivo, gli ordinò di restare chiuso in camera da letto. Può anche darsi che come fotografa sapesse il fatto suo, ma ci vedeva così poco ed era così maldestra nel maneggiare le porcellane che Utz rimase seduto sull'orlo del letto come stordito ad aspettare lo schianto. Supplicò che gli lasciassero mettere personalmente ogni pezzo davanti alla macchina fotografica, ma gli dissero che non era affar suo. Finalmente, quando la donna fece cadere una statuetta del Gilles de Watteau e la testa si staccò, Utz andò fuori dai gangheri. «Prendetevela pure!» saltò su. «Prendetela per il vostro orribile museo! Non voglio vederla mai più!» La fotografa fece spallucce. Il poliziotto ebbe un fremito alla mandibola, il conservatore andò in bagno e tornò con un pezzo di carta igienica, col quale avvolse separatamente la testa e il tronco e se li mise in tasca. «Questo pezzo», disse, «non comparirà nell'inventario. Grazie tante!» disse Utz. Quando finalmente se ne andarono, rimase a guardare con aria afflitta la sua famiglia in miniatura. Si sentiva insultato e violentato. Si sentiva come chi, di ritorno da un viaggio, trova la casa svaligiata dai ladri. Si abbandonò a qualche vago pensiero di suicidio. Non c'era molto, sembrava, per cui valesse la pena di vivere. Ma no, lui non era il tipo, non avrebbe mai trovato il coraggio. Ma ce l'avrebbe fatta però? A separarsi dalla collezione? A dare un taglio netto? A cominciare una nuova vita all'estero? Grazie a Dio aveva ancora qualche soldo in Svizzera. Chissà, a Parigi o a New York avrebbe anche potuto ricominciare a fare il collezionista. Decise che se ci fosse riuscito, se ne sarebbe andato.
Oh,
Negli anni del governo di Gottwald, il metodo più sicuro per ottenere un visto d'uscita era fare domanda per un viaggio all'estero adducendo motivi di salute. La prassi era quella di andare dal proprio medico di fiducia e chiedergli di diagnosticare una malattia. «Soffre di depressione?» gli domandò il dottor Petrasels. «Costantemente», disse Utz, «da sempre». «Senza dubbio una disfunzione del fegato», disse il dottore, che non fece alcuno sforzo per visitarlo ulteriormente. «Le consiglio di fare la cura delle acque a Vichy».
«Ma sicuramente», protestò Utz.
«La Cecoslovacchia era il paese delle stazioni termali. Sicuramente si sarebbero insospettiti. Sicuramente c'erano acque per il fegato anche a Marienbad o a Karlsbad».
«Niente affatto», lo rassicurò il dottore. Le autorità preposte ai visti sapevano tutto sulle acque di Vichy. Vichy era il posto giusto.
«E se lo dice lei?» disse Utz con un po' di apprensione.
Il funzionario dell'ufficio visti dette un'occhiata al referto medico. Bofonchiò la parola Vichy con tono assente e andò a consultare l'archivio. Una settimana dopo, quando tornò nello stesso ufficio, Utz apprese che gli era stato concesso un mese di soggiorno all'estero. Si impegnò a non fare propaganda contro la Repubblica Popolare. La collezione di porcellane sarebbe stata considerata come garanzia della sua buona condotta e del suo ritorno. L'uomo gli fece capire che avevano modi e mezzi per scoprire il suo itinerario in Europa occidentale e se sarebbe realmente andato a Vichy.
Utz trovò sorprendente che nessuno si fosse preoccupato di chiedergli come si sarebbe guadagnato da vivere in un paese straniero. Era forse una trappola? Che cosa si aspettano? Si domandò Utz. Che campi d'aria?
La vigilia della partenza, quando i biglietti e il passaporto erano ormai pronti, prese congedo dalla collezione pezzo per pezzo. Marta era all'opera nel cucinino. Utz aveva ordinato una cena per due. La cameriera aveva steso sul tavolo di cristallo una tovaglia damascata pulita e lui, mentre passava in rassegna con lo sguardo gli scintillanti piatti del servizio dei cigni, la saliera, le posate coi manici di porcellana decorati a cineserie, arrivò quasi a credere ai suoi sogni ad occhi aperti. Quello era davvero il palazzo di porcellana e lui, Augusto reincarnato. Marta, alla quale aveva insegnato a fare il soufflé, chiese a che ora sarebbe arrivato l'ospite. Lui si alzò in piedi, si aggiustò la cravatta e poi, senza ombra di condiscendenza, si premette la mano callosa di lei contro le labbra. «Questa sera, mia cara Marta, l'ospite sarai tu». Lei arrossì fino al collo. Protestò, disse che non era il caso e finalmente accettò con gioia. Marta era figlia di un carpentiere di paese che viveva nelle vicinanze di Kostelec, nella Boemia meridionale. La precoce scomparsa della moglie, morta di tubercolosi, lo portò a bere e, durante una rissa in una taverna, per poco non uccise un uomo. Costretto a lasciare il villaggio e accusato di praticare il malocchio, mandò le due figlie più grandi a vivere presso una zia e portò la più giovane con sé nei suoi viaggi. Trovò lavoro come taglialegna nella tenuta degli Utz a Ceske Krišove. Quando morì anche lui, schiacciato da un albero in caduta, l'amministratore sfrattò la ragazza dalla loro casupola. Lei si guadagnò qualche centesimo dando una mano al fornaio o alla lavandaia, poi, per non finire all'ospizio dei poveri, andò a vivere in una fattoria dove dormiva su un pagliericcio e badava un branco di oche. Cantava canzoni strane e sconnesse e tutti pensavano che fosse scema, soprattutto quando si innamorò di un papero. I bambini dell'Europa contadina credevano che le storie che sentivano di lupi mannari, stelle che erano anatre in volo o paperi che si trasformavano in splendidi principi fossero vere. Il papero di Marta era un magnifico uccello bianco come la neve, terrore di volpi, cani e bambini. Marta lo aveva allevato sin da piccolo e ogni volta che gli si avvicinava lui emetteva un gorgoglio sommesso e soddisfatto e le strofinava il collo sulle cosce. Certe mattine, alle prime luci dell'alba, quando non c'era nessuno, lei nuotava nel lago col suo amante e gli permetteva di di mordicchiarle i lunghi capelli biondi.
Una mattina, verso la fine degli anni 30, Utz, che andava con la sua stircope dal castello alla stazione per prendere il primo treno per Praga, vide in mezzo alla strada una ragazza coi vestiti fradici inseguita da una torma di paesani. Frenò e le chiese di sedersi accanto a lui. «Venga con me», le disse gentilmente. La ragazza si fece piccola piccola, ma obbedì, e Utz tornò con lei a Ceske Križove. Le si aprì davanti una nuova vita al servizio al castello. Marta seguiva i movimenti del suo padrone con sguardo adorante. Spesso lui doveva impedirle di baciargli la mano. 4 anni dopo, quando le affidò la direzione della casa, gli altri domestici, sconcertati dalle abitudini di quello scapolo solitario, misero in giro la voce che lei divideva il suo letto. La verità era che in un mondo di malcerte lealtà e dopo la morte del fedele maggiordomo di sua nonna, Marta era l'unica persona di cui Utz potesse fidarsi e, al tempo stesso, servirsi. Soltanto lei conosceva il fienile dove era nascosto Kraus, lo studioso ebreo con i suoi Talmud, e per portargli da mangiare rischiava la vita. Soltanto lei aveva la chiave della cantina dove, per tutta la guerra, furono riposte le porcellane. In seguito, nei mesi successivi all'ascesa al potere dei comunisti, quando i contadini, ancora storditi dalla propaganda, credevano che la nuova ideologia permettesse loro di dividersi la proprietà del padrone, rimase lei di guardia. Utz fu libero di lasciare il castello con i suoi tesori. A Praga Marta dormiva in un solaio dal soffitto gocciolante in via Sciroca, a pochi portoni da Utz. Quando le facevano delle domande sulle circostanze del suo impiego, si adombrava. Lei non era una dipendente del signor Utz. Si prendeva cura di lui per pura amicizia. Quell'invito a sedersi alla sua tavola sanciva che la sua amicizia era ricambiata. Mentre cenavano, Utz le spiegò il vero motivo del suo viaggio. Lei lasciò cadere coltello e forchetta e disse con un filo di voce: «Non sarà malato, spero». Utz la rassicurò, ma non accennò neppure al fatto che forse non sarebbe tornato mai più. In sua assenza, lei avrebbe dovuto dormire nel suo appartamento, anche nel suo letto, se lo desiderava, e tenere la porta sprangata. Il suo amico Orlik le avrebbe fatto una visitina di tanto in tanto, in caso avesse bisogno di qualcosa. Il vino le andò alla testa, le guance le si accesero. Parlò un po' troppo. Per lei fu una serata di perfetta felicità. Tornò all'ora di colazione per preparargli il caffè. Gli portò la valigia fino al taxi, poi salì le scale e si mise ad ascoltare la pioggia battente.
La quarta puntata di Utz di Bruce Chatwin, letta da Lino Guanciale per Ad Alta Voce, che è un programma a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante, con Lorenzo Paolini e Chiara Valerio, regia di Riccardo Amorese.